dal libro della Genesi. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Poi Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Io mi auguravo di inserirmi gradatamente nella parrocchia di San Leonardo di Santo Stefano e anche nella zona pastorale, ma mi vedo costretto a inserirmi subito, anche con questi incontri di catechesi, su un tema che è stato scelto dai preti della zona e soprattutto dal vicario zonale e che è attuale in ragione del fatto che stiamo in mezzo alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria del Sinodo e dell'Assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi dedicati alla famiglia nel contesto della evangelizzazione. E l'itinerario che è stato scelto e che è stato pubblicato anche sulla locandina distribuita nelle parrocchie è un itinerario che non segue in realtà il documento finale del Sinodo dello scorso autunno, che è maggiormente concentrato sulla parte pastorale e disciplinare. Però i temi che sono stati scelti, che sono stati messi lì in fila nella locandina e che adesso richiamo brevemente a mo' di introduzione, sono temi importanti e connessi evidentemente con la sessualità, il matrimonio e la famiglia, anche se noi non svilupperemo gli aspetti pastorali e disciplinari connessi con questi temi, su cui hanno già discusso i vescovi del Sinodo e su cui discuteranno prossimamente, con l'intento di arrivare anche ad una precisazione di alcuni elementi della disciplina ecclesiale. Allora ho scelto e proposto, mi hanno anche proposto, non è solo una mia scelta, di dedicare una sera che è questa al senso della sessualità in prospettiva cristiana, poi una sera alla vocazione all'amore come vocazione fondamentale dell'uomo e poi all'amore coniugale, quindi al matrimonio e alle sue caratteristiche dal punto di vista cristiano. Non rifletteremo sulla sacramentalità del matrimonio, che è un tema più impegnativo dal punto di vista teologico, e poi sulla, più che sulle norme, ma su i fondamenti delle norme. Voi sapete che noi siamo passati da due versioni dei 10 comandamenti che contengono non commettere adulterio alla versione non commettere atti impuri, così è stato insegnato a me quando ero ragazzo e poi fino a poco tempo fa, e siamo ritornati nel nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, relativamente nuovo, alla dicitura non commettere adulterio come la norma fondamentale che sta, che spiega e motiva appunto tutte le altre norme della morale sessuale. Quindi non faremo passare le norme, ma cercheremo di trovare il loro fondamento in questa, in questo divieto, che è una delle 10 parole, noi chiamiamo i 10 comandamenti. E infine una riflessione su un aspetto assai sfumato, assai rimosso o ridotto ad un aspetto collaterale o secondario. Qualche fidanzato mi disse una volta: è un optional questo, che è quello della fecondità, del matrimonio e della trasmissione della vita. Ecco, questi sono poi i temi, il segno della sessualità in prospettiva cristiana, la vocazione all'amore come vocazione fondamentale dell'uomo, la comunione coniugale, il matrimonio, l'amore totale, fedele e fecondo, la norma fondamentale in campo sessuale e matrimoniale, che è non commettere adulterio, meglio che non commettere atti impuri. Benigni ci ha giocato sopra per una sera su questa diversità. E poi siate fecondi e moltiplicatevi. Il riferimento di tutto questo è anche nella Bibbia, soprattutto nei capitoli 1, 2 e 3 del libro della Genesi. In realtà, dico questo a mo' di introduzione, il tema fondamentale di queste 5 sere è chiamati all'amore. Il titolo che è stato dato è davvero il nucleo di tutto il nostro discorso. E cito qui come introduzione a questo tema fondamentale alcuni brevi brani che sono contenuti nella Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II, e anche un brevissimo testo di Giovanni Paolo II nella sua prima enciclica Redentor Hominis. E cioè, Dio ha creato l'uomo a sua immagine, chiamandolo all'esistenza per amore, e l'ha chiamato nello stesso tempo all'amore. Sono parole semplicissime ma di una profondità sconvolgente. Il motivo della creazione è l'amore, e il senso di chi è creato è l'amore. Dio è amore e vive in se stesso un mistero di comunione personale, d'amore, creando la sua immagine e continuamente conservandola nell'essere. Dio iscrive nell'umanità dell'uomo e della donna la vocazione e quindi la capacità e la responsabilità dell'amore e della comunione. L'amore è pertanto la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano. E Giovanni Paolo II, al numero 10 della Redentor Hominis, l'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso se non gli viene rivelato l'amore, se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. Faccio una piccola parentesi: se noi avessimo tempo di consultare qualche manuale di quelli su cui hanno studiato i preti dai miei anni di studio indietro, non dai miei anni di studio in avanti, un testo di morale sessuale e matrimoniale non avrebbe trovato questo inizio e questo fondamento, ma avrebbe trovato l'elenco delle cose che non sanno da fare. E qui invece è una prospettiva radicalmente diversa, grazie a Dio e grazie a chi ha propiziato questo cambiamento. Si incomincia con l'amore, non si incomincia con le cose che non si devono fare, e si incomincia con l'amore, che è la vocazione fondamentale dell'uomo. Se l'uomo non si incontra con l'amore, non lo sperimenta, la sua vita è priva di senso, risulta un essere incomprensibile a se stesso. Noi siamo risvegliati alla coscienza di noi dall'amore che riceviamo. E così è la struttura della nostra fede. La struttura della nostra vita e della vita di ogni uomo è così, che è l'amore che ricevi che ti risveglia, che ti accende alla vita collaborando con Dio, ma che ti risveglia alla coscienza di te, della tua dignità e del tuo valore. Non è possibile questo se non sei preceduto dall'amore che ti ha generato e che ti educa alla vita. E così è la struttura della nostra fede, i fondamentali diremmo oggi della nostra fede sono questi. È l'amore che ti precede, che ti provoca e rende possibile la fede, precisamente come la risposta a questo amore, non come l'insieme delle opere che tu presenti a Dio perché Dio ti voglia bene. No, Dio ti vuole bene. A te è chiesto di rispondere a questo amore. Ecco, questo è un po' il tema generale, e adesso avviamoci a quello di stasera, con anche qui qualche brevissima introduzione. Io credo, la mia impressione almeno è questa, che sui temi sui quali rifletteremo in queste sere, in queste cinque sere, è calato un certo silenzio nella predicazione nostra di preti, nella catechesi forse anche, nel dialogo tra genitori e figli. Veramente nel dialogo tra genitori e figli il silenzio c'era anche prima, però adesso mi pare che sia aumentato. Invece di dissolvere questo silenzio, di affrontare questo aspetto fondamentale della persona e della vita, che è la sessualità e che è l'amore, che è il matrimonio, che è la vita, si è inclini ancora oggi a ignorare nel dialogo genitori-figli questo, e a ignorarlo anche nella predicazione, nelle omelie, nella catechesi che i preti propongono, anche nel dialogo della direzione spirituale, anche nell'accusa dei peccati durante la confessione, anche nel dialogo con il confessore. Il fedele non ne parla, il confessore non osa affrontare questo aspetto. Non solo, ma mi pare, è per questo che io ho accettato anche questi incontri, senza dire niente di nuovo, come vi accorgerete subito. Questa sera non si sente, mi dicono, senza dire niente di nuovo, come vi accorgerete questa sera, io ritengo che sia bene affrontare questi temi oggi. Almeno contribuiamo a mandare un po' di luce su questi aspetti. Allora, un'altra considerazione introduttiva: non solo c'è il silenzio tendenziale, la rimozione di questi argomenti, ma c'è anche un dissenso. Alcuni anni fa era uscito un libro che si intitolava Lo scisma sommerso, che vuol dire che si denunciava in questo libro, attraverso anche, mi pare, indagini, numeri e percentuali precise, che è in atto nella Chiesa la soggettivizzazione della fede, nel senso che i cristiani battezzati, praticanti anche, selezionano tra i contenuti della dottrina, delle verità, tra le verità da credere e tra le indicazioni morali che la Chiesa propone, fanno una selezione e alcuni li accettano, ad alcuni aderiscono e altri li rimuovono e li ignorano. E l'area della sessualità, dell'amore, del matrimonio e della trasmissione della vita è l'area in cui più frequentemente e più estesamente si consuma questa selezione, questa soggettivizzazione. Per cui faccio un piccolo esempio che risale a poco più di 24 ore fa. Per cui se un parroco si permette di dire ai genitori della propria parrocchia che hanno i figli in età di cresima che la convivenza non corrisponde alla proposta cristiana, si sente immediatamente dire dai presenti, ma no, ma queste sono opinioni sue, insomma, deve aggiornarsi, non è più così, noi conviviamo da anni e ci vogliamo bene, per toccare un punto, no? Anzi, speriamo che legalizzino la convivenza, ma la legalizzazione della convivenza è il matrimonio. Ma questa lei è duro, è cattivo, è severo, mi hanno detto. Cioè, la soggettivizzazione si è ormai consumata. C'è il silenzio, è calato il silenzio su questi punti. Quando si toccano, si ha il coraggio di metterli a discussione, di proporli, la reazione è che sono cose, opinioni. Diventi un po' più pluralista, così mi hanno detto ieri i genitori, diventi un po' più pluralista o relativista, qualcuno mi ha detto. E allora quest'area è un'area che merita di essere presa in considerazione, proprio perché si consuma ormai presso molti che si dichiarano cristiani e che si dichiarano e che sono praticanti, si consuma questo dissenso, dissenso non dichiarato, dissenso implicito, scisma sommerso, lo chiamavano un po' di tempo fa. E credo che proprio per questo sia necessario che noi in queste sere non riflettiamo tanto sulle norme, io non ho scelto questa strada, ma riflettiamo sui fondamenti delle norme. Anche per evitare l'impressione che tempo fa si aveva che le norme fossero invadenti e fossero atti d'imperio di un'autorità che riducono la nostra autonomia. E le norme diventano così quando non si conoscono i valori, le ragioni, i motivi che le fondano, che le ispirano, ma ci arriva solo la norma. E in passato, io sono vecchio, quando dico in passato dico un lontano passato, ci arrivavano nella forma del divieto, nella forma di una norma che oggi risulta sempre più invadente, che è sottraente a noi la nostra autonomia e la nostra libertà. E però addirittura in passato e forse anche oggi in alcuni casi ci arriva la norma che è già pregiudicata, come ho detto, ci arriva nella figura del divieto. Del resto la stessa norma fondamentale che sta scritta nel Decalogo è nella forma di un divieto: non commettere adulterio. Ma il problema è che bisogna decodificare le norme per ritrovare nelle norme, anche nella norma, nella figura del divieto, il valore che essa intende tutelare. Il positivo al cui servizio è la norma, nel senso che la norma vieta ciò che contraddice il valore. E questo sarà un po' il tentativo che io farò in queste sere, spero in fretta, perché mi sono preso l'orologio e ho visto che è già passato un po' di tempo. Allora, quali sono, a proposito della sessualità, le affermazioni fondamentali che ci derivano dalla parola di Dio e dall'insegnamento della Chiesa e che meritano di essere richiamate. Io non avrò tempo di mostrare come queste affermazioni fondamentali stanno alla radice delle norme, perché non c'è tempo, ma sono convinto che le tre affermazioni che faremo questa sera sono proprio le basi di tutta la visione cristiana circa la sessualità e il fondamento di tutte le norme morali, quelle che ci arrivavano nella figura del divieto e che invece devono arrivarci nella figura della proposta, del sì, del valore, del positivo, non del negativo che va evitato. Allora, sono tre, a mio parere, le affermazioni fondamentali che derivano a noi dalla parola di Dio circa la sessualità. La prima è quella che riguarda il rapporto tra la sessualità e la persona. Non devo cedere alla tentazione questa sera di sviluppare questa riflessione prendendo in considerazione la teoria del gender, che davvero è rimanda al discorso di stasera, ma è una questione un po' intricata, un po' complessa, che non abbiamo tempo di affrontare direttamente stasera, ma vi accenneremo. Allora, abbiamo letto poco fa una affermazione brevissima e di enorme importanza, di capitale importanza per il tema di stasera, che è quella contenuta nel primo capitolo del libro della Genesi. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina li creò. La conosciamo bene questa espressione, questa affermazione, quindi il fatto che la conosciamo bene produce il rischio che noi non ne comprendiamo la profondità. La sessualità umana non è una parte dell'uomo, non è una sua facoltà, non è una sua funzione. Tanta riflessione teologica del passato l'ha proposta come una funzione, senza volerlo. Non è una parte, non è una facoltà, non è una funzione, ma la sessualità è piuttosto una modalità che qualifica, che connota, che caratterizza la persona umana e la sua esperienza nella sua totalità, la sua esperienza di vita. Qualifica addirittura l'identità dell'uomo, nel senso che non è possibile descrivere e specificare quale sia l'identità dell'uomo se noi mettiamo tra parentesi la sessualità. L'identità dell'uomo non è raggiungibile, non sembrino ovvie queste affermazioni, l'identità dell'uomo non è raggiungibile se non passando dalla sessualità, dovremmo dire secondo la Bibbia, se non a partire dalla sessualità. Io ho raccontato tempo fa in un incontro a Via Dana la lamentela che alcuni miei amici studenti preti della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano rivolsero un giorno ai loro docenti, diventati docenti anche loro. In un convegno si rivolsero ai loro docenti dicendo: voi ci avete consegnato 500 pagine di dispense sulla visione cristiana dell'uomo, noi le abbiamo lette e studiate per gli esami. Non abbiamo trovato una riga sulla sessualità. Abbiamo preso in mano la Bibbia, abbiamo letto il primo capitolo e ci siamo chiesti, ma quando la Bibbia presenta l'agire creatore di Dio e il frutto di questo agire creatore di Dio, quale caratteristica mette al primo posto? Quale? Che Dio crea l'uomo a suo, che l'uomo è stato creato da Dio? Questo è fuori di dubbio. Che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza e che l'ha creato maschio e femmina. E voi mi fate 500 pagine di esposizione della natura cristiana dell'uomo ignorando la sessualità? Ma siete fuori dai pali. Perché la Bibbia dice che l'identità dell'uomo, per volere di Dio, è connotata dalla dimensione sessuale in senso maschile o in senso femminile. E che quindi non è possibile ridimensionare questa connotazione, non è possibile farla scadere a una parte dell'uomo, non è possibile ridurla, abbassarla a livello dell'avere, come si usa oggi nel linguaggio diffuso, avere un sesso. Noi non abbiamo un sesso, noi siamo persone sessuate e la sessualità ci determina, ci caratterizza, ci stampa totalmente. Non c'è niente che ci costituisca, niente, e quindi non c'è niente che faccia parte dell'esperienza umana a livello di sentimenti, di affetti, di attrattiva, di relazione, di azione, di atteggiamento. Non c'è nulla che non sia dentro la sessualità, che non parta dalla sessualità e che non esprima la nostra sessualità e che non alimenti la nostra sessualità. Nulla. Ecco, vedete, l'impostazione tradizionale, anche l'impostazione teologica tradizionale, rischiava, se no mi denunciate a Roma se dico quello che penso, non solo rischiava, ma faceva così, cioè rischiava di tradurre la sessualità in una funzione. Dio ha creato l'uomo e poi ha distinto l'umanità in due categorie, quella maschile e quella femminile, attribuendo funzioni diverse e quindi caratterizzando il corpo in maniera diversa in vista della trasmissione della vita. Che vuol dire senza volerlo, senza magari averne intenzione, questo ci penserà Dio a scoprirlo, vuol dire abbassare la sessualità a livello di una funzione a servizio della trasmissione della vita. E vuol dire contraddire il progetto di Dio così come la Bibbia ce lo presenta. È un po' quello che facciamo, che certa filosofia fa a proposito del corpo, e questo rimanda al gender. Cosa succede? Noi diciamo io ho un corpo, un modo di dire, lo usiamo tutti, ma è dal punto di vista filosofico, teologico, è un'aberrazione dire che io ho un corpo. Io non ho un corpo. Perché se dico io ho un corpo, vuol dire che quando dico io intendo me stesso senza il corpo. E poi dico io, che intendo come non avente il corpo, o posseggo un corpo, che è la riduzione della persona a spirito, a cui è dato in dotazione, in possesso, un corpo. E così è la stessa riflessione deve essere applicata alla sessualità. Io non ho un sesso. La sessualità si colloca a livello dell'essere, non del fare o dell'avere. Vedete, non mi voglio dilungare troppo, ma noi abbiamo avuto nel secolo scorso, soprattutto nella seconda parte del secolo scorso, un enorme sviluppo a livello di conoscenza della sessualità. Abbiamo avuto diversi settori, diverse branche del sapere che si sono interessate alla sessualità per conoscerla meglio. E chi l'ha studiata dal punto di vista genetico, e chi l'ha studiata dal punto di vista ormonale, e chi l'ha studiata dal punto di vista anatomico, e chi l'ha studiata dal punto di vista fisiologico, e chi l'ha studiata, pensate a Freud, dal punto di vista psicologico, e via di seguito. Ma è, e questo è comprensibile, la scienza per progredire deve focalizzarsi su un punto, non può conoscere il tutto, la scienza conosce la parte. Il dramma è stato che tutti gli apporti di queste discipline che hanno studiato la sessualità umana non sono stati riuniti in una visione d'insieme. È come se noi avessimo avuto dei fili lunghissimi. Il filo della conoscenza della sessualità dal punto di vista ormonale, dal punto di vista cromosomico, eccetera, eccetera, tanti fili, gomitoli di fili, e non c'è stato quasi nessuno che li ha presi e li ha intrecciati facendo il tessuto. Che cos'è allora la sessualità? Oh certo, questi settori del sapere ci dicono tante cose su ciascun settore. Ecco, la Bibbia dice fin dall'inizio, dal primo capitolo, che non c'è nessun settore che adegui la sessualità e che neanche sommando i fili si arriva alla conoscenza della sessualità. Bisogna intrecciarli in una visione unitaria. E la filosofia si è rifiutata o non è riuscita a fare questo intreccio che arrivi a quella affermazione iniziale: maschio e femmina li creò. Vedete, la questione poi è diventata per noi uomini del 2000, ma ancora prima negli ultimi decenni del secolo scorso, è diventata così che la cultura ambiente, quella che i ragazzi assorbono, quella che noi condividiamo senza accorgerci, ha ridotto, imprigionato, chiuso in un imbuto la sessualità, presentandola come genitalità. C'è una brutta parola che usano gli addetti ai lavori, che io non ho quasi mai usato, ma la uso per farmi capire. È in atto da tempo la ipergenitalizzazione della sessualità. Cosa vuol dire? Vuol dire che la genitalità è parte, è costitutiva della sessualità, la quale non è una parte ma è una dimensione della persona. Ma la tendenza in atto nei giovani, nei ragazzi anche, è di imprigionare la sessualità umana, che connota la persona, che connota ogni cellula che si costituisce, dei 3 miliardi mi pare di cellule che cambiano continuamente, non ricordo, sono di più, ognuna di queste cellule è stampata sessualmente, di imprigionarla dentro la genitalità e alcuni atti connessi con la genitalità, che è un impoverimento tremendo di umanità. Una umanità che chiude, riduce il mistero della sessualità, che è il mistero della persona umana, così come ci dice la parola di Dio stasera, è una cultura. cultura e una società che impoverisce l'umanità. Eppure voi sentite i discorsi sulla sessualità e sentite che si parla della genitalità. Ecco, la questione del gender è connessa a questo discorso. Accenno soltanto e chiudo subito il discorso. Perché è connessa a questo discorso? Perché la teoria del gender è una teoria divisiva, è una teoria che reintroduce il dualismo nella persona umana. Una volta c'era il dualismo tra corpo e anima, ma erano modi di conoscere meglio l'umanità, non era un'affermazione di dualismo vero e proprio. Nell'uomo c'è la dimensione dello spirito, la dimensione del corpo, ma noi diciamo c'è una sola persona, è solo per capire meglio che usiamo queste parole. Però in passato l'uso di queste parole ha insinuato in tanti l'idea che l'uomo è un composto di anima e di corpo, che vuol dire non mantenere veramente ferma l'unità dell'uomo. Ecco, adesso fanno un'altra divisione. L'uomo non è stato creato da Dio maschio e femmina, e la sessualità non è una dimensione costitutiva e pervasiva che attraversa tutta la persona e tutta la sua esperienza, ma è una caratteristica secondaria. La persona esiste e non esiste strutturata dalla sessualità maschile e femminile, esiste nella sua totale libertà, e nella sua totale libertà la persona può decidere chi vuole essere. È una forma ancora più tremenda di dualismo e di impoverimento dell'umanità, perché la persona che afferma di essere libera fino al punto da decidere la sua identità sessuale è una persona che ha deciso di essere, per fare questa operazione, non segnata da una identità sessuale. E quindi è una persona che va fuori, per noi, dal progetto di Dio, ma da un punto di vista filosofico che non fa riferimento alla fede, va fuori dalla sana ragione. Quando io dico io, non posso dire io senza la mia sessualità. Se dico io, dico io maschio, io femmina. E però ho detto che non avremmo toccato molto questo argomento. La terza affermazione è quella della che abbiamo ascoltato subito dopo. E Dio vide quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Io ho vissuto gli anni del 68, della contestazione, che non era solo una questione civile, era anche una questione dal punto di vista teologico, della Chiesa, se ricordate. E una delle accuse più veementi, più feroci, più ricorrenti, che venivano rivolte alla Chiesa e alla morale cristiana in campo sessuale, di cui allora si parlava molto, molto più di adesso, come ho detto all'inizio è calato un po' il silenzio, una delle più feroci accuse, più ricorrenti accuse era: la morale cristiana è inficiata da una visione negativa della sessualità. Allora si usavano altre parole, qualcuno della mia età le ricorderà, da una visione tabuistica, questa parola che poi non c'entrava con l'Occidente perché viene dalla Polinesia, tabù, da una visione tabuistica, da una visione pessimistica, da una visione puritana della sessualità, e si imputava alla Chiesa la responsabilità di aver diffuso attraverso il suo impianto di norme negative, sempre di vieti, di aver diffuso una visione davvero pessimistica della sessualità, di aver indotto, senza magari volerlo veramente, di aver indotto l'idea che la sessualità è intrecciata con il male di per sé, che tutti i comportamenti che l'uomo pone in ragione della sua differenziazione sessuale, in ragione della sua genitalità, ad esempio, sono sempre connessi con l'idea di peccato. Pensiamo a certa visione del pudore, a certa educazione cristiana, a certa impostazione della preparazione, ma pensiamo a tante cose che adesso non è tempo di elencare con precisione, però l'accusa è stata per decenni questa. E non è che non ci siano motivi che giustifichino l'accusa, eh? Io non siamo a scuola, qui non devo far passare i trattati di morale dei secoli andati, ma ci sono forti motivi che danno un po' di ragione a quelli che lanciavano questa accusa. Ma questa accusa, ecco cosa ci dice la parola di Dio, questa accusa non raggiunge l'intenzione di Dio, il suo progetto e il suo atto creatore e il frutto del suo atto creatore. Ogni volta che si insinua l'idea che la dimensione sessuale della persona, il fatto che l'uomo esista come maschio e come femmina, e che le manifestazioni della persona umana in ragione della sua esistenza come maschio e come femmina, a tutti i livelli, anche quelli che coinvolgono la genitalità, sono occupate invincibilmente dal maligno, sono connesse sempre e comunque col peccato, si contraddice il progetto di Dio e l'atto creatore di Dio. Capite bene perché, ma lo faremo una sera, la quarta sera, questo lo accenno adesso, perché non si può impostare la proposta morale cristiana sul binomio puro e impuro. Non è che Benigni ha inventato quella sera chissà che cosa, ha letto un po' di libri di teologi e l'ha riassunti in quella, lui era bravo a fare la sceneggiata, ma l'ha fatta bene, e li ha riassunti dicendo: una volta ci dicevano non commettere adulterio, non fornicare, ma nella Bibbia c'è scritto non commettere adulterio, che vuol dire attenzione a non impostare la visione cristiana e la proposta morale conseguente sulla coppia di aggettivi puro e impuro. Perché poi bisogna stabilire ciò che è puro e ciò che è impuro. E quali sono i criteri per stabilire ciò che è puro e ciò che è impuro? Perché la categoria di puro e impuro c'è nella Bibbia, ma non è legata alla dimensione sessuale. E dunque bisogna fare l'elenco prima delle cose pure e delle cose impure, poi stabilire non fare le brutte cose. Ma come si fa a fare l'elenco? Si rischia appunto di connettere l'idea di male, di peccato, di impuro, di cattivo, di sconcio. Usiamo tutte le aggettivazioni che sono state usate e che si usano ancora oggi con la dimensione sessuale della persona umana. Ma Dio, quando ha fatto l'uomo e la donna e li ha contemplati ridendo, però contento, che bella cosa che ho fatto, ha detto così, ma guarda che bella cosa che ho fatto, questi due, un uomo e una donna, poi andando avanti che si desiderano, che si vogliono bene, che desiderano fondersi in una comunione di vita, possiamo andare avanti, ma adesso ci fermiamo alla sessualità. Ho fatto davvero una bella cosa, e Dio vide quello che aveva fatto, ed ecco, era una cosa buona. E questo libera il cuore da queste sovrastrutture che sono debitrici non certo della visione cristiana, ma di alcune correnti extracristiane che si sono inserite furtivamente nella dottrina e nella morale cristiana, che non sono state tenute sotto controllo e che hanno ispirato anche tante sintesi di teologi dei secoli andati che non abbiamo tempo di citare. No, tutte le volte che si cede a una visione tendenzialmente negativa ci si allontana dalla parola di Dio e dal progetto di Dio. Tutte le volte. che non vuol dire che tutto ciò che l'uomo pensa, decide, vuole, desidera in campo sessuale è buono, eh? Ci abbiamo il quarto, c'è il terzo capitolo del libro della Genesi che dovremmo recuperare, e c'è il quarto incontro nostro per una riabilitazione della virtù della castità. Corro perché è già ora di finire. Il terzo caposaldo della visione cristiana della sessualità e quindi della proposta morale cristiana in campo sessuale è quello della pari dignità tra l'uomo e la donna. Voi dite, ma sì, lo sappiamo già, basta con questo discorso. Io ricordo i cortei lunghissimi che passavano sotto le mie finestre quando studiavo a Roma, di queste femministe arrabbiate che ne dicevano di tutti i colori, contro gli uomini maschi, contro la Chiesa, il Papa, sessuofobico, Vatican fanfagnan fascista. Questo era un motto che dicevano in quei cortei. Basta, adesso l'abbiamo capita, siamo d'accordo. La morale cristiana sappiamo che vuole la pari dignità tra l'uomo e la donna, la visione cristiana dell'uomo è tale per cui non si sopporta più una discriminazione della donna da parte dell'uomo. Ma, e non c'è tempo per fare l'elenco questa sera perché è già ora di chiudere, ma siete proprio così convinti voi? Che noi abbiamo maturato l'incrollabile convinzione della pari dignità tra l'uomo e la donna, quella che sta scritta là. E Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina li creò. Tutti e due sono immagine e somiglianza di Dio, tutti e due, maschio e femmina. Siamo così convinti noi che nella società di cui siamo parte c'è una mentalità, una coscienza e una prassi, una mentalità e una legislazione, un atteggiamento e un comportamento ispirati dalla convinzione della pari dignità. Siamo così convinti noi che dentro la Chiesa di cui siamo parte è stato cancellato il maschilismo che data da millenni. Siamo così convinti noi che tutti i membri della Chiesa hanno maturato senza tentennamenti la convinzione della pari dignità. Perché non voglio fare un discorso a favore delle donne così dopo mi applaudono, eh? No, non è questo il senso. Io sono uno che vorrebbe promuovere la giornata dell'uomo, perché tra poco c'è la giornata della donna, e io sogno il giorno in cui non si farà più la giornata della donna, perché vuol dire che avremo maturato la convinzione della pari dignità. Però nel frattempo queste donne sono diventate così prepotenti e così oppressive del maschio che forse vale la pena in alcuni casi fondare un giorno per la promozione del maschio, ma sto scherzando, come capite. Sono innumerevoli le manifestazioni del linguaggio, della mentalità, del comportamento, della legislazione che segnalano, senza ombra di dubbio, il maschilismo imperante. O noi andiamo indietro, se andiamo indietro dobbiamo constatare, dovremmo percorrere 2000 anni in 2 minuti, non lo facciamo, dovremmo constatare che il popolo, che l'umanità prima di tutto, e poi anche il popolo eletto che aveva questa rivelazione di Dio, questa sacra scrittura dalla quale noi stiamo attingendo la visione cristiana della sessualità, hanno vissuto per millenni secondo uno schema patriarcale nell'organizzazione della famiglia e della società, secondo una discriminazione della donna considerata proprietà dell'uomo. Anche gli ebrei, ti ringrazio Signore perché non mi hai creato maschio. Così incomincia la preghiera del... non mi hai creato femmina. Così incomincia la preghiera dell'ebreo. Alla sinagoga le donne non devono andare, cioè possiamo far moltiplicare gli esempi. Cioè hanno ricevuto una rivelazione dentro la trama della vita, non certo perché gli è arrivato un filmato da vedere, dentro la trama della vita, e hanno maturato una convinzione che si è tradotta in questo testo. Ma nello stesso tempo la società, l'organizzazione, la legislazione, la mentalità è rimasta ancorata alla discriminazione della donna. Così ai tempi di Gesù. Gesù è rivoluzionario in questo, non possiamo citare tutti i fatti, gli episodi e gli incontri di Gesù. Così anche Paolo, che viene accusato di essere un grande maschilista, ma Paolo è arrivato a dire: non c'è più uomo né donna, non c'è più giudeo né pagano, non c'è più barbaro né scita. Cioè, di fronte all'evento di Cristo cadono tutte le discriminazioni. Ma questo non vuol dire che la predicazione del Vangelo di Cristo ha cambiato la società. Siamo andati avanti, è arrivata la Chiesa, e la Chiesa avrebbe dovuto. Ma il cambiamento della cultura, della mentalità, delle convinzioni non avviene facilmente in un giorno, neanche in 2000 anni è ancora avvenuto. E noi siamo lì con Dio che dice: maschio e femmina li creò. E con Paolo che dice: la distinzione sessuale non conta. Ma non è che non conti, abbiamo appena detto che è una dimensione costitutiva della persona umana. Non conta come motivo di discriminazione, di gerarchizzazione. Davanti al Vangelo di Cristo siamo tutti figli di Dio, maschi e femmine. Ecco, io finisco perché vedo che ho abusato di voi, anche se c'erano tante cose da dire, ricordando brevemente a modo di sintesi, poi andremo avanti, che questa visione della sessualità in prospettiva cristiana contesta, ne ho già detto, presentandola l'ho già accennato, contesta tutti i dualismi che si rivestono in tanti modi e che cercano di introdurre nell'uomo le parti, anche in campo sessuale, tutti. E noi siamo in una cultura addirittura che arriva al massimo del dualismo. Non la sessualità è una parte, la sessualità è nulla, non conta nulla, no, non ha nessuna rilevanza. Sei tu con la tua libertà che decidi quello che vuoi essere, e questo è il gender. Ma la cultura odierna non contesta, secondo punto, non contesta la bontà della sessualità e delle sue manifestazioni, anzi, ecco dove si diversifica dalla nostra prospettiva, non la contesta ma la esalta sgangheratamente. Noi diciamo che la dimensione sessuale proviene dal progetto di Dio e quindi è buona, Dio vide quello che aveva fatto ed ecco era molto buono, ma la cultura odierna si ferma lì e non va avanti a leggere quello che succede dopo. È il peccato dell'uomo, che essendo il peccato dell'uomo attraversa anche la sessualità, come vedremo. Però sulla bontà della sessualità la cultura dice: siete arrivati tardi, noi ci eravamo già arrivati prima. Ma esagerando dice che nella sessualità non c'è il male, quindi è tutto buono quello che affiora dall'uomo in campo sessuale. E l'ultima, quella della pari dignità tra l'uomo e la donna, è una prospettiva da realizzare anche nella cultura e nella società odierna. Pensate al modo in cui i ragazzi che crescono considerano le ragazze, si rapportano a loro, perché è sempre così, è la donna che viene penalizzata, o la donna fa molto per essere penalizzata, sembra che masochisticamente desideri esserlo, ma questo è un altro discorso. E però la cultura odierna non ha ancora riconosciuto e non riconosce ancora la parità reale tra l'uomo e la donna, ed è per questo che il cristianesimo continua a ricordare qual è il progetto di Dio, Io ho creato l'uomo, maschio e femmina, vide quello che aveva fatto ed ecco era molto buono, e tra l'uomo e la donna c'è la pari dignità di figli di Dio.